parlare di aborto sotto attacco su scala planetaria, e femministe e transfemministe scenderanno in piazza in tutto il mondo il 28 settembre, giornata internazionale per l'aborto libero, sicuro e gratuito. E a partire da questo dato ci siamo collegati con Patrizia Nesti, che è una delle autrici di un articolo uscito da poco sul settimanale Umanità Nova, di cui vi abbiamo appena letto l'incipit, e che ha un po' ricostruito i vari momenti dell'attacco su scala planetaria della libertà delle donne di scegliere se essere o meno madri, della libertà delle donne di abortire. Buongiorno Patrizia.
Buongiorno, buongiorno Maria, buongiorno.
Allora, ci vuoi un po' riassumere quali sono, come dire, gli elementi cruciali che avete individuato come elementi di attacco alla libertà femminile un po' ovunque?
Sì, la questione è una questione, è un argomento, quello dell'aborto, è sempre molto caldo e molto sotto attacco. Basti pensare che credo che questa sarà l'esperienza che hanno fatto anche collettivi o gruppi che periodicamente scendono in piazza e che magari si saranno confrontati con situazioni diverse. Io personalmente l'ho sperimentata in varie occasioni. Quando si scende in piazza per manifestare con presidi, con manifestazioni contro la violenza sulle donne e sulle soggettività il 25 novembre o in altre occasioni, troviamo in genere consensi. Quando si scende in piazza per manifestare sull'aborto, troviamo gelo, se non attacco, anche spesso da passanti. Quando le donne, le soggettività lamentano, protestano contro la violenza, vengono in qualche modo comprese perché subiscono. Quando le donne scelgono e vogliono affermare la libertà di scelta, vengono marginalizzate. Questo penso sia stato sperimentato in varie occasioni, non solamente da me, dalle mie compagne, ma anche in altre situazioni. È un tema molto difficile, molto spinoso, non a caso è una questione che è sotto attacco e non da ora. Nella ricostruzione che abbiamo fatto abbiamo un po' valutato quelle che sono state negli ultimi anni le rivendicazioni fatte da lotte di massa molto significative, che hanno costretto i governi a legiferare in materia d'aborto, quindi a riconoscere questa libertà all'interno anche di una normativa che dia sicurezza e protezione sanitaria in vari settori, l'Irlanda, l'Argentina, la Colombia, alcuni stati del Messico, ma non va dimenticato la Repubblica di San Marino, che costituiva e diciamo costituisce ancora una sacca all'interno della legislazione italiana, che con la 194 malamente dà una copertura, ma che San Marino non ha mai coinvolto San Marino. C'è stato un referendum nello scorso settembre e solamente dopo un anno, qualche giorno fa, lo scorso primo settembre, c'è stato l'approvazione del decreto attuativo, che ancora deve essere attuato per dire quella che è la situazione. Le lotte che hanno portato comunque alla rivendicazione di questo diritto in diversi paesi sono state importanti e corrisposte da una repressione altrettanto forte che si è sviluppata in vari settori. Si è molto parlato della sentenza degli Stati Uniti, che è una sentenza importantissima per le ricadute, perché ovviamente è un paese che ha un impatto strategico per gli orientamenti che impartisce a livello mondiale, ma non è solo lì. La Polonia è uno di questi paesi dove le restrizioni si sono fatte massicce. Tra l'altro la Polonia è il paese che, accogliendo le donne ucraine profughe non ha consentito a chi lo richiedeva di poter abortire, non ha consentito a chi lo richiedeva di avere la pillola del giorno dopo, ha perseguitato le organizzazioni umanitarie che diffondevano la pillola del giorno dopo accusandole di traffico illecito di farmaci, cioè questo è avvenuto. E sempre a proposito di quello che questa problematica dell'aborto impatta anche in periodo di guerra, la Russia per parte sua ha annunciato dallo scorso agosto un progetto di legge che elimina l'aborto dalle prestazioni garantite dall'assicurazione sanitaria anche in caso di stupri o di abusi, quindi si è affrettata a legiferare su una materia di stupri e di abusi che in periodo di guerra si intensifica per le problematiche che tutti sappiamo, quindi insomma sono attacchi notevoli. La Polonia, di cui appunto ho accennato per le questioni dell'accoglienza dell'Ucraina, per parte sua ha introdotto l'anagrafe delle gravidanze, quindi un monitoraggio ufficiale, una sorveglianza più che un monitoraggio di accompagnamento, una sorveglianza sulle donne e sulle soggettività incinte per impedire che si proceda anche in modo autonomo con utilizzo appunto farmacologico all'aborto. Quindi insomma è un controllo molto stretto che viene fatto dalle autorità non sanitarie, tra l'altro dalle autorità istituzionali, forze dell'ordine e apparati vari. L'Ungheria si parla nelle tristezze di Orban e di chi governa, delle misure che a tutto campo sta imponendo in vari settori, ha avuto delle restrizioni notevoli sul quasi azzerando la possibilità di abortire e imponendo alle donne che fanno richiesta d'accesso all'aborto l'ascolto del battito fetale. Dall'altro questa cosa curiosamente in modo preoccupante sta diventando una prassi anche in alcune regioni italiane. L'Umbria sta adottando questa prassi dell'ascolto del battito fetale e anche altre regioni stanno introducendo questa modalità che non è prevista dalla 194, che chiede esclusivamente che ci sia un accertamento della gravidanza, però ultimamente questa è una cosa su cui diciamo come collettivi sia di Non Una di Meno sia altri collettivi che anche sono indipendenti da Non Una di Meno stanno avviando delle ricerche, vedere se questo protocollo è un protocollo che si sta diffondendo a livello sanitario e non è una decisione autonoma di alcune regioni, perché è molto grave che si introduca una formula di accertamento che prevede l'ascolto del battito fetale come misura che evidentemente ha una funzione disincentivante, cioè l'accertamento se lo facciano i medici, non è che debbano sottoporre le donne a un ascolto forzato. Da tutte le misure sanitarie siamo in genere estromessi ed estromiste, tenuti generalmente lì come cose che subiscono. In questo caso si deve diventare soggetti attivi d'ascolto, chissà perché.
È assolutamente incredibile. A me è capitato di chiedere di vedere che cosa stava succedendo durante qualsiasi tipo di esame, e a malapena ti raccontano che cosa stanno vedendo in diretta. Invece lì devi partecipare, devi ascoltare.
Devi ascoltare. Ascoltino loro, se lo ritengono l'unico. Fino ad oggi questa misura non era prevista. Ora c'è la doppia ecografia con l'ascolto del battito. Sul modello ungherese, l'Umbria l'ha già adottato, ma risulta che anche altre strutture, a noi ci è arrivata come nodo di Non Una di Meno una segnalazione ad esempio anche da un ospedale della Toscana, da un ospedale d'Arezzo, dove è stato fatto, una persona è stata sottoposta a questa cosa, quindi è una cosa da accertare, perché è una cosa molto grave, di cui si devono capire le ragioni sanitarie, oltretutto, perché questo è.
Non so se in Piemonte lo stiano attuando, ma indubbiamente in tutte le regioni, la sanità è regionale, dove governano antiabortisti e fascisti assortiti, è in corso un processo di svuotamento della 194, utilizzandone i bachi che vi sono evidentemente dentro fin dalla sua costituzione, per cui ad esempio in Piemonte è stato imposto la presenza di associazioni antiabortiste negli ospedali, di associazioni antiabortiste all'interno dei consultori, e addirittura sono stati stanziati 400.000 euro per garantire che questi antiabortisti ci vadano e vengano anche remunerati, perché se no non ci andavano, perché diventa un vero e proprio lavoro, no? Come forma di pressione nei confronti delle donne e delle ragazze che scelgono di abortire. Ieri avrebbe dovuto tenersi proprio a Torino un convegno squisitamente antiabortista proprio nei locali della regione Piemonte, solo all'ultimo minuto è stato spostato in una chiesa vicina, ma per il solo fatto che la relatrice principale, una medica ferocemente antiabortista e ferocemente omofoba, è stata anche radiata dall'albo dei medici per le sue posizioni no-vax, e quindi era un po' difficile presentarla da parte della regione Piemonte, perché altrimenti, in quanto omofoba e antiabortista, l'avevano scelta. C'è stato anche un presidio, un piccolo presidio di protesta davanti alla chiesa, e quindi insomma un po' di movimento c'è stato in città, però è indubbio il fatto che questo attacco è già in corso, e probabilmente con un governo di centrodestra diventerà ancora più forte, anche se Meloni si è già allineata con quelle che sono le posizioni dei suoi rappresentanti sul territorio, laddove hanno potuto farlo, sia quello di non cancelliamo la 194, la utilizziamo per cancellare la possibilità reale di accedere alla scelta di interrompere una gravidanza non desiderata. Quindi siamo lì, cercheranno di stare sul guado, però stanno già facendo danni molto forti un po' ovunque in Italia, tenendo anche conto che comunque da sempre in alcune regioni l'elevatissimo numero di obiettori di coscienza fa sì che questa legge diventi semi inoperativa.
No, ma infatti si fa presto a guadagnare popolarità in campagna elettorale dicendo manterremo la 194, come curiosamente tutti si sono affannati ad affermare, perché è stato un discorso molto trasversale anche da parte di chi aveva nelle sue liste delle figure, dei veri e propri frontman dell'antiabortismo, dell'omofobia. Nella settimana prima delle elezioni Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno firmato un accordo, un documento con impegni contro il gender e contro l'aborto, insieme a Gandolfini, quello di Verona, e all'associazione Family Day Pro Vita e Famiglia. Quindi insomma l'impegno a andare in un certo senso c'è. Dire manterremo la 194 è giochi facile, perché mantiene una legge piena di buchi, che consente già da ora in certe regioni di arrivare al 90% dell'obiezione di coscienza, in una situazione che a livello territoriale, perché non c'è solo l'obiezione di coscienza, in una situazione che a livello territoriale ha visto con i tagli operati sulla sanità la cancellazione, 37 miliardi negli ultimi 10 anni, la cancellazione di servizi territoriali, consultori ora sono meno di uno ogni 20.000 abitanti, quindi come centri di prossimità per la contraccezione, per l'avvio delle pratiche di interruzione di gravidanza, si sono diminuiti. Con il Covid interi reparti di maternità sono stati destinati a reparto Covid e sono stati utilizzati i settori in cui si praticava l'interruzione volontaria di gravidanza. Insomma, non, la questione riguarda gli attacchi, e con questi bisognerà fare i conti ora più che mai, di quel nucleo di omofobi reazionari dell'ultradestra mostruosa che conosciamo e di cui colei che è stata recentemente incoronata appena ieri è una delle vessillifere, diciamo così, ma riguarda anche un mondo di debolissimo e che non ha mai puntato alla garanzia di questa libertà, perché innanzitutto è una libertà più che un diritto, di un mondo della sinistra che è sempre stato balbettante, esitante su questo perché doveva strizzare l'occhio al mondo cattolico, di un mondo anche così un po' curioso dove troviamo anche primitivisti che sono diciamo intenti al rilancio di una naturalità che prevede la riproduzione come un elemento centrale, la riproduzione femminile, il corpo femminile equiparato alla terra, all'albero che deve riprodursi. Insomma, ci troviamo tante diciamo una retorica della maternità che sappiamo che serve a ben altro che a proteggere la libera scelta di essere madre, che quando è libera più che legittima e che invece diventa un po' un'imposizione di ruolo. E, insomma, le cose che si muovono sono tante e la 194 in quanto tale, nonostante tutti i suoi buchi, va sicuramente protetta, però bisogna anche cercare di lavorare su altre forme, per esempio sull'aborto farmacologico. L'aborto farmacologico che ha delle grosse potenzialità, non è un caso se è stato fino dal 2009 approvato dall'Associazione Internazionale dei Farmaci e le linee guida sono uscite solo nel 2020, quindi dopo 11 anni, e attualmente non è recepito da diverse regioni, mi pare anche dal Piemonte non si è recepito.
Sì, inizialmente lo era stato perché la legge lo imponeva, poi l'assessore fascista che si occupa di queste cose ha imposto che l'aborto farmacologico si possa fare soltanto in ospedale e per di più con un protocollo che dura 3 giorni, mentre se fai l'operazione, cioè in genere se non ci sono complicanze, fai un day hospital, entri la mattina e esci la sera, e tutto questo durante la fase più acuta della pandemia, quando stare 3 giorni in ospedale per prendere la pillola abortiva era assolutamente impossibile. Quindi è una dinamica veramente feroce, che però è quella che è passata, e nonostante a dirigere uno degli ospedali principali per quanto riguarda le malattie femminili, la maternità eccetera, ci sia uno che si è sempre dichiarato esplicitamente abortista, poi quando è stata proposta da parte della regione Piemonte questo protocollo si è inchinato e l'ha accettato perché voleva evidentemente mantenere il posto. Quindi siamo davvero in una situazione molto molto pesante da questo punto di vista, e il voler mantenere il controllo medicale sui corpi delle donne, che si tratti del ricovero per 3 giorni, che si tratti di fatto far scegliere fra virgolette l'operazione perché non stai 3 giorni in ospedale, ecco, tutto questo evidentemente fa gioco ad una dinamica di controllo complessivo sui nostri corpi che mira a rendere sempre più difficile, sempre più complicato la scelta di non essere madre. il tutto all'interno di un'idea di Dio, patria, famiglia, che come dire, vede come sempre i corpi delle donne al centro di un processo di ridefinizione di quella che è la tradizione. Le tradizioni passano, l'affermazione di quella che viene detta tradizione passa sempre dall'asservimento dei corpi e delle menti femminili.
Sì, sì, questo sicuramente è un dato molto importante, eppure con insisto, il discorso dell'aborto farmacologico aprirebbe veramente delle possibilità di sfuggire all'obiezione di coscienza, perché insomma la 194 regolava un altro tipo d'aborto e introduceva l'obiezione di coscienza su quella pratica. Questa invece è una pratica che si può gestire diciamo in proprio, tanto che le linee guida prevederebbero che non ci fosse il vincolo del regime di ricovero, ma che tutto si potesse svolgere in dei hospital, in ambulatori, in consultori o attraverso addirittura la telemedicina. Porta a 9 settimane, alla 9ª settimana, come in tutti i paesi europei, l'Italia no, cioè aveva 6 settimane, perché doveva essere limitato anche nel tempo la possibilità da vestire. È una possibilità forte che va diffusa, va praticata. C'è ovviamente un limite, non può andare a sostituire la modalità di aborto tradizionale, perché bisogna fare i conti con una questione che è importante, perché l'aborto farmacologico prevede se non sei ricoverata la gestione in autonomia del farmaco, quindi prevede dei passaggi culturali, dei passaggi, dei requisiti, ecco, che devono essere una competenza nella gestione del farmaco, ma anche la gestione dell'emotività da parte della persona direttamente interessata. Quindi non può andare a sostituire totalmente la possibilità di sottoporsi all'aborto tradizionale e di affidarsi alla gestione medica, che ci deve essere garantita per chi preferisce quella strada. Però nello stesso tempo, a mio avviso, non solamente mio, si aprono dei margini grossi per la diffusione dell'aborto farmacologico, della conoscenza del corpo, della capacità di gestione, che possono aprire anche alla possibilità di ridare vita anche un discorso un po' complesso, però non lo so se sono compresa, anche a una fase nuova di autogestione di queste pratiche.
È perfettamente comprensibile, credo che non sia un caso che qua e là a macchia di leopardo, con impostazioni anche molto diverse le une dalle altre, siano nate delle consultorie autogestite in cui in alcuni casi da parte di gruppi di donne senza specialisti, in altri casi da parte di gruppi di donne con specialiste al loro interno, delle consultorie autogestite il cui, come dire, primo passo è quello di ritornare a quell'idea di conoscenza di sé, del proprio corpo, che il femminismo di 40 anni fa, di 50 anni fa avvertiva come una priorità rispetto a un corpo che era praticamente opaco agli occhi stessi delle donne, non conosciuto. E sui manuali di medicina gli studenti e le studentesse studiavano il corpo umano come corpo dell'uomo, no? Al punto che persino alcune caratteristiche specifiche dei corpi femminili erano ignorate, e forse lo sono ancora oggi da parte di più. Tutti pensano che il sintomo di un infarto è un dolore intenso alla spalla sinistra. Questo è vero per i maschi, non è vero per le femmine. I sintomi dell'infarto sono completamente diversi e partono dall'area dello stomaco, del diaframma. Questo, vuol dire, è un elemento che indica come i corpi femminili siano stati a lungo e in parte continuano a essere corpi opachi, per cui la nascita di consultorie autogestite, a Torino ce ne sono due, una molto diversa dall'altra, però sicuramente vanno un po' in questa direzione, laddove i consultori istituzionali sono diventate scatole vuote burocratiche nel quale se ti fa male devi anche sopportare giudizi e sguardi anziché poter liberamente fare la scelta che hai deciso di fare. Ecco, questo mi sembra un aspetto importante, quindi credo che tu abbia fatto molto bene a sottolinearlo. Senti, il tempo è un po' tiranno, per cui ti chiederei un'ultima battuta e poi ci salutiamo. Qualcosa che ritieni importante?
Una cosa che ritengo importante è tutto. È tutto, quindi la giornata del 28 di settembre è una giornata importante, vedrà le piazze animarsi di iniziative. È una giornata che non nasce da decisioni, che ne so, prese a tavoli istituzionali come altre giornate, le Nazioni Unite e cose varie. È una giornata che si è fissata come appuntamento proprio dalla praticabilità delle piazze, dalla necessità di pubblicizzare l'intervento su queste materie. Diventeranno probabilmente le prime piazze, cioè non probabilmente, le prime piazze dopo, per noi in Italia, dopo le elezioni, anche se sono internazionali, per noi assumeranno un valore particolare, perché che siano piazze, che siano assemblee fatte anche non in piazza ma in luoghi meno visibili ma comunque pubblicizzati, saranno la prima occasione, ed è una grande responsabilità, di affermazione della libertà e della sovversione che può rappresentare la rinuncia al destino riproduttivo da parte delle donne, ma anche da parte delle soggettività gestanti, perché non ci dimentichiamo che tutte le persone che hanno un utero, indipendentemente dai loro percorsi di transizione o dai loro orientamenti, possono avere a che fare con una gravidanza indesiderata. E quindi c'è anche questo spazio che fino a diversi tempi fa non era uno spazio riconosciuto, ma che sempre più prepotentemente invece entra dentro al dibattito. Quindi questa occasione è un'occasione grande e importante per affermare degli spazi di libertà, degli spazi di contrasto a orientamenti politici che non sono nuovi, ma che si stanno facendo recrudescenti, e quindi sosteniamole. Non consideriamo gli appuntamenti residuali delle femministe, delle transfemministe, perché c'è da pensare ad altro e bisogna esserci.
Ti ringrazio molto e alla prossima.
Grazie a te e a voi tutti, grazie.